kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Amici, buonasera, buonasera, non male come inizio, per fortuna che il mio forte non è il canto, pensa se lo fosse stato, che sorpresone. Sono le 18.10 qui a Mani di Protagonismo a Radio Parma, le frequenze sono 102-104, noi trasmettiamo dagli studi di Via Mantova in Parma, ma non temete perché se a breve doveste allontanarvi dalle frequenze radiofoniche FM, potete anche ascoltarci in streaming dal nostro sito che è www.radioparma.it, quindi comodamente dai vostri smartphone, smartwatch, smart TV, smart quello che ne avete voglia voi, avete in casa. Siamo insieme fino alle 20, oggi è martedì 26 ottobre e come tutti i martedì tocca ai libri spettinati della nostra Elisa Morini, che ogni martedì ci porta sempre stimoli nuovi, proposte, magari quello che non avremmo trovato così mainstream scrollando sul nostro smartphone, e invece lei ce lo tira fuori dai meandri della sua conoscenza e ce lo propone come soltanto lei sa fare, stimolandoci così a leggere nella maniera tradizionale oppure ad audio ascoltare, come per chi come me non ha né il tempo né la voglia di prendersi il famoso libro e allora preferisce l'audio ascolto. Voi dovete solo mettervi comodi perché parleremo di libri, chiacchiere, musica, fare, baciare, lettera e testamento. Per esempio vedo che con mia grandissima gioia c'è un nuovo singolo di Christina Aguilera, sono un po' emozionata, lo ascoltiamo insieme, cioè è la mia prima volta insieme a voi qui adesso. Hai capito, la Christina Aguilera che è salita sul treno della musica latina, mi piace assai, si chiama Pa Mi Muchachas ed è insieme a tutto uno squadrone di tipe molto giuste che ovviamente ho cercato e poi mi sono chiusa la pagina e ho perso di vista di chi fosse completamente. Ho letto qualcosa tipo Becky G, che è, voglio dire, una super idola del mondo latino, e fatemi vedere un po'. Allora, Becky G, Nicki Nicole e Nati Peluso, cioè po' di meno che mica quisquilli e pizzillacchere. Ma com'è carina Leli oggi? Ma cosa indossi?
Mi sono vestita da Laura Ingalls, quella della casa nella prateria.
Ma sei molto carina, non ti avevo mai visto con una cosa così, diciamo, un po' frufru, ma che poi non è frufru, è una camicetta, vogliamo dire, da collegiale.
Sì, con quei bei colletti che le mamme ci mettevano come pettorine, sì, anni finti, 80, sotto i maglioni, che li odiavo, ma siete che mi è rimasta impressa nel cervello, e adesso prendo solo camicine coi colletti.
Beh, adoro, stai veramente bene.
Ma grazie.
Molto bene. Vuoi finire di sistemarti?
Sì, mi sistemo.
Ok, ok. Quindi dicevo che la Christina, che tra l'altro, almeno nella cover di questa Pa Mi Muchachas, sfoggia una acconciatura rossa, non più il suo caratteristico biondo platino che conosciamo così bene. Comunque tutto cambia, tutto è in evoluzione ed è giusto che sia così, anche perché sai, se no che noia. E come anche ne avevamo già parlato, così a X Factor, dove hanno proprio messo la freccia svoltata a destra, fatto tutto il giro e hanno detto: sapete cosa c'è? È vero che dovrebbe essere l'ultima stagione, però hanno deciso di farla proprio in maniera diversa. Basta categorie, basta età e soprattutto basta maschi contro cioè squadre divise in ragazze, giovani, under, mica under, eccetera, divisi per giudici e per talento, che mi sembra una scelta molto azzeccata. C'è un articolo di Jonathan Bazzi su Vanity Fair, appunto su questa nuova, tra virgolette, svolta, ecco, della produzione di X Factor. Io ho visto, non ho ancora visto, sono indietro, nel senso che devo aver visto fino al terzo, alla terza audizione più o meno, e devo dire che c'è molta più libertà di espressione artistica, eccetera eccetera. Quindi ci piace questa svolta di X Factor, perché siamo assolutamente d'accordo, basta etichette, basta scatolette, basta cerchietti in cui rientrare, perché solo tu l'hai capito. Madame con Sfere Basta ci porta alle 18:20, e se siete sul pezzo, nel senso che ci ascoltate sempre, sapete che è l'ora della pubblicità, ma quando torniamo ci sarà Leli, che è pronta già, bella sprintosa di là con questa sua nuova camicetta che mi piace molto, questo look che adesso instagrammeremo subito. Ah, intanto andate a cercarla, lei è la appunto spettinata su Instagram, così la trovate, la seguite anche voi. Noi torniamo dopo la pubblicità, c'è già il primo throwback in programmazione, quindi rimanete con noi.
There's only one love if it's your choice. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Questa vocina che sentite è la nostra influencer, bookstagrammer, social media manager. Per non parlare
troppa
di
roba,
madre.
Ho troppi codici ateco io. Dentro.
Guarda,
la mia partita IVA.
Sfondi una porta aperta.
Tutto in docoio.
Sì, il mio commercialista mi ha detto: senti, dobbiamo sceglierne due al massimo, decidi.
Io ce l'ho un po' di più.
Ma ne avevo, cioè nel tempo ne ho aggiunti, okay. E quindi riduciamo, togliamo quelli che non usi più. Che ne so, organizzazione di eventi, sono invecchiata, non li organizzo più gli eventi. E tipo l'abbiamo tolto. Comunque, okay. La voce che sentite è della nostra spettinata. Stai lanciando...
Sono già in diretta.
Sei già in diretta. Sì. Come sta... Funziona?
Allora, mi dicono che stanno sentendo dall'altra cuffia la canzone che hai messo.
Quindi,
quindi dovrebbero sentire anche la tua voce.
Ok.
Meno male che non sembro una pazza che parla da sola. Che sente delle domande nell'aria e risponde. Quindi...
Noi ci arrangiamo, noi dell'Ariete. Davanti a un problema tecnico o di qualsiasi sorta...
È vero.
C'è chi arriva preparato... Che tipo altri segni, vedi, non so, bilancia, capricorno,
vergine,
bravissima. E poi ci sono quelli dell'Ariete che ndocoio coio, come dicevi tu, arriviamo, però attenzione, perché il 90% delle volte riusciamo.
Perché abbiamo quella, quella lucidità istintiva,
sì,
che è un
sì.
po' da... coglioni a volte.
Sì, perché
cioè
ti
gli
metti...
altri ci dicono che è un po' da coglioni, e in realtà invece ci saltiamo fuori.
È una forma di istinto di sopravvivenza, che io divento molto focalizzata quando cioè problema,
sì,
nel panico.
Quando c'è l'obiettivo, quello è.
Capito? Sì, invece sì. Io mi focalizzo e guarda un po', trovo la soluzione, ma che sia manuale, che sia teorica, tecnica,
tranne... O ci metti la pezza intanto.
Sì, brava.
Quindi...
Ecco, noi siamo come sai lo scotch isolante dello zodiaco. Che va bene per
è
tutto,
vero,
no? Capito?
Sì.
Che dici, magari non è la sua giusta. Non è la soluzione tecnica giusta, però funziona.
Sì, l'importante è che funzioni.
L'importante è che funzioni.
Ho sbattuto contro il microfono. C'è un caldo, c'è boia qua, mamma mia.
Ma tra l'altro la Simonetta, che è in quella stanzetta minuscola, ci sono 47 gradi, mi fa: io sto bene, grazie.
Aiuto.
Lei è molto estiva, le piace.
Guarda,
molto il caldo.
Oggi ero in canotta sul balcone, sporto su, in canotta, tirando giù il calendario,
sì,
perché comunque novembre fa un po'.
È un clima un po' particolare, amici. Dunque, 18:28, primo throwback di oggi, Taylor Swift. E niente, vabbè, adesso prima di iniziare col libro, che abbiamo tempo,
sì,
volevo...
chiacchieriamo, dai.
Sì, chiacchieriamo, esatto. Intanto, vabbè, cosa hai fatto oggi e cosa ti ha fatto incazzare oggi? Perché tanto vado a colpo sicuro.
Vabbè, cioè, ogni giorno una polemica nuova. Il fatto che mi sei... cioè, la polemica mi cerca, non sono io che per forza... Non sto bene se non faccio polemica.
Non lo so, allora posso essere d'accordo con te capendoti, ma è un po' sai come quando vedi una persona che non vedevi da un milione di anni e poi la vedi sempre, no?
Sì.
È quel condizionamento mentale per cui secondo me se come noi sei un po' predisposto leggermente, no, alla rissa e alla polemica, poi tendi a essere particolarmente sensibile da dovunque arrivi.
Assolutamente, perché hai le vibrisse che colgono come i gatti. Comunque ce l'ho la polemica, se
prego,
la voglio sentire.
Guarda, te l'ho chiesta apposta.
Allora, non so se hai seguito le mie stories di oggi.
No, ieri ho visto che dicevi: devo trovare una soluzione
perché non sono capace, ma quella
brava,
era la mia depressione di questa, io soffro di crisi depressiva ogni tanto
e capita, cioè se uno ce
quella
l'ha.
Però sia una cosa che dovrò sistemare, vediamo.
Va bene.
La polemica
bene.
Di oggi era un po' scollegata.
Ah no, scusa, pensavo fosse legato, stavi sorseggiando una tazza e mi sono chiesta di cosa sta parlando, però poi non sono andata.
No, la polemica di oggi è legata al fatto che io e Emanuela Sorrentino, sai che abbiamo intervistato nella scorsa stagione al telefono Bookstagrammer, 57.000 follower, eccetera, abbiamo messo su un corso su come si comunicano i libri su Instagram.
Perfetto.
Corso pagato perché è il nostro
perché
lavoro, eccetera. Nel
Dobbiamo
mondo
fare...
del Bookstagram, che è comunque una nicchia da milioni di persone, ma poi è un villaggetto come
certo.
tutte le nicchie, sono arrivate critiche come se fosse stata una caduta di stile o un picco di superbia.
Fare il corso,
perché ovviamente, e io mi sono chiesta, da dove sarebbe questo picco di superbia? Il fatto che noi, che ci paghiamo anche le tasse sui soldi che ci arrivano, monetizziamo una competenza che abbiamo, un'esperienza che mettiamo al servizio degli altri. Chiaro, ma la facciamo pagare, ma una persona si iscrive o non si iscrive.
No, questa si chiama invidia. Punto.
Guarda, ci ho pensato anch'io. Io di solito non sono una che tende a dire se le persone parlano male di te è perché
però è
ti
così,
invidiano. Di solito dico magari gli stai sulle palle, può essere, e chiusa lì.
Sì, ma se stai sulle palle a qualcuno si limita a non cagarti. Almeno io faccio così. Se qualcuno
anch'io.
A pelle proprio
anch'io.
Non... sicuramente
però,
non vado a incancrenirmi lì a guardare le sue cose perché mi dà fastidio.
Sì,
capito?
Anch'io sono così, poi elimino, eccetera.
Esatto.
A questo giro ci ho pensato che, allora, questa gente poteva pensarci prima. Il fatto è che la chiamano caduta di stile quando... siccome è sempre un villaggetto, sono arrivate scene dal salone del libro su questa gente che, per l'amor di Dio,
no aspetta,
che si sono fatti riconoscere con delle cadute di stile veramente pesanti,
cioè loro, quelli
loro,
che hanno,
quelli che hanno
voi,
criticato,
okay.
E quindi dico, cosa vieni a criticare? Poi magari è gente che non mette gli hashtag a DV, tutte quelle persone lì, capito?
Ma vuoi vedere forse che hanno, perché succede anche questo nel mondo dei social, che è bellissimo ma tremendo da un'altra parte, vuoi vedere che magari l'hanno fatto per guadagnare in popolarità?
No, perché è tutto sotterraneo, non c'è stata una polemica social,
è
stato un riportato tra persone, perché sai, ci si conosce, più di persone, è chiaro che ognuno ha i suoi gruppetti affini, è come in classe.
Chiaro.
No?
Quindi il mio reel è capitato a fagiolo, quello di stamattina, l'hai visto?
Assolutamente!
Quello che se ti parlano dietro, meglio così, perché hanno capito che è meglio se lo fanno dietro.
Quando l'ho visto, che l'ho visto poco fa, mi è scappato da ridere.
Hai visto un po'? No, allora, lo dico anche per gli ascoltatori perché è un tema secondo me molto importante. I social non sono la realtà.
No.
Da un certo punto di vista, nel senso che anche quando tu sei sincero al 100% o comunque i contenuti che tu condividi sono sinceri, comunque c'è una scelta.
È una scelta che tu fai di comunicazione.
È un momento che tu dici, questo lo condivido, quest'altro no.
Certo.
Quindi a meno che tu non abbia una telecamera H24
come il Grande Fratello,
che poi sai benissimo anche tu che è tutto scripted. A meno che tu non abbia la comunque sono scelti i contenuti, dal più sincero al più con le migliori intenzioni sono scelti. Quindi attenzione a non confondere che le persone che seguite, quelle che vi piacciono di più, comunque
non pensate di conoscerle tra l'altro.
Brava, bravissima, stanno facendo una scelta comunque in quel momento lì. Dopodiché i numeri contano, nel senso che se tu, Manuela, avete certi numeri su Instagram che rappresentano la vostra credibilità, poi le vostre scelte professionali parlano da sole, cioè non c'è bisogno di star lì a dire cosa fai, una caduta di stile.
Infatti
per me,
c'è anche un certo numero di iscritti, quindi a me va già benissimo così.
Capito, è bravo. Quando dico che i numeri e i fatti parlano da sole, hai già risolto il problema.
Sì.
Mi dispiace perché capisco che per quanto uno abbia magari il pelo sul petto, sì, sul petto, sullo stomaco, scusa.
Sullo stomaco.
Io ce l'ho anche un po' sul petto, non so tu qualche pelo qua e là. E può dare fastidio.
Perché va su quella parte limbica.
No, beh, soprattutto va dove tu hai magari un'insicurezza.
Assolutamente.
Ed è lì che devi dire no.
È il famoso impostore che sta sempre qua.
18:36, sempre Mani di Protagonismo, insieme fino alle 20 con io, che sono la vostra vitridente di fiducia. E come tutti i martedì, la nostra Eli Morini.
Sulle mani. me lo faccio da sola, mi autopompo
sulle mani. No, effettivamente questa canzone un po' porta in quella direzione.
Mi ha fatto venire in mente dei gruppi che giravano a fine anni 90,
tipo
tipo Daft Punk.
Assolutamente, senti questo refrain
dei gruppi che giravano ai Daft Punk.
Però invece no, ci hai preso tantissimo, infatti ricorda moltissimo Faster, Stronger,
sì,
eccetera,
quella
eccetera.
Infatti.
Bene, ma noi non siamo qui per parlare di anni 90, a volte sì, perché no, e viva la nostalgia, bensì dei libri spettinati che come sempre tu ci porti. Io quello della settimana scorsa avevo promesso di, ma non ce l'ho fatta ancora.
Peccatone.
Perché? Ci agganciavamo oggi?
No.
Ah, ok,
è
pensavo...
tutt'altra cosa, sai che qua andiamo avanti
a seconda. Bello così, perché così andiamo a raggiungere i vari gusti delle varie persone.
Esatto, cerchiamo di dare una proposta non uniformata.
No, tutt'altro, se no non sarebbero mica spettinati questi
libri. Assolutamente no.
E la settimana scorsa appunto però era Rosemary's Baby.
Sì,
che
di Ira Levin
che mi cago ancora un po' sotto, però
è bellissimo.
Guarda, è il libro più
bello che ho letto nel 2021.
Ma pensa. Che
proprio anche come fluidità di scrittura, come voglia di leggerlo, perché
è una super affermazione questa.
Sì, perché io ti dico, leggo tanti libri,
certo,
ne leggo anche di pesanti e non sempre sono anche piacevoli da leggere.
Chiaro.
Cioè riesco a distinguere varie cose qui tra l'ansia di Rosemary's Baby, del romanzo, il film, lo sappiamo tutti, ma anche proprio con la fluidità della scrittura.
Ok, maggior ragione se anche voi come me siete stati un po' pigrotti e non avete fatto in tempo, insomma dovete finire un
brutti,
altro,
tutti brutti,
brutti e cattivi, brutti. Dovete magari finire un altro libro.
Spero.
Dai, magari è per quello.
Spero.
Invece mi dici oggi tutt'altro. Allora, fra poco c'è la pubblicità delle 40. Quindi
Ti dico dove andiamo.
Dacci il primo indizio per invogliare così
allora,
le persone.
Allora, andiamo nell'antica Grecia.
Oh, mi piace.
Antica Grecia, quindi parlo civiltà classica.
Sì,
sì,
la culla.
Sì, ti piacerà.
Poi io non so se c'entra, però quando ero adolescente ero fissata con la mitologia greca.
È un po' sì, qui siamo più sì nel mito, nell'epicità.
Ok. Classica. Mi piace molto, sì, quando ero, mi ricordo, vabbè, non so se ti ricordi quelle edizioni di quando eravamo bambine, ma bambine un po' grandi, c'erano quei libri bellissimi della Divina Commedia, dei miti greci, quelli grossi. Non ti dice niente.
Io ero già grandina, mi sa. Mi piace che mi dai la tua età, ma io sono più grande.
Ma sì, più o meno, Eli. Però io mi ricordo che mia madre, che insegnava italiano,
quindi ci teneva.
Esatto, mi aveva regalato queste edizioni. Allora, quella della Divina Commedia, gli incubi, te lo dico, perché le illustrazioni erano bellissime. Ma obiettivamente ho ancora in mente questo demone che pescava le persone da questo lago infiammato e se le metteva, cioè proprio gli incubi. Invece quello sulla mitologia greca mi era piaciuto assai.
Ma la mitologia greca secondo me prende
tantissimo.
Io l'ho imparata con Pollon, poi quando mi sono trovata a studiare l'Iliade
hai detto
che bello.
Ah, prof, sì, ma questo,
cioè, questa
c'è
cosa
anche nel cartone animato,
c'è in Pollon.
Quindi, non mitologia greca, ma periodo Grecia antica.
Grecia antica.
Ed Sheeran con Shape of You dal 2017 come nostro secondo throwback di oggi. Alle 18.44, sempre Mania di Protagonismo in compagnia dell'Eli. Come sta andando la diretta?
La diretta bene, mi hanno già chiesto, sarebbe bellissimo farla ogni martedì, perché adesso
fighe,
che si riesce a sentire anche la tua voce.
Abbiamo
e le
risolto
canzone. Sì, ho tolto le pubblicità, però per il resto.
Come hai fatto a togliere le pubblicità?
Ho abbassato la cuffia.
Vedi, quando dico che non abbiamo magari gli skills tecnologici di chissà quale meccanismo.
Dopo faccio una foto dell'accrocchio che ho fatto per fare tutta questa cosa qui.
Perfetto. Comunque volentieri, se gli interessa, sono contenti, benvenga.
Intanto abbiamo parlato dei personaggi del libro, perché giustamente che ci segui in diretta ha un pochino di
vantaggio.
Di vantaggio.
Ah, ok amici, quindi avete capito qua il marketing. Se seguite anche la diretta di Instagram dall'account della Spettinata, avete le anticipazioni, insomma.
Mentre guidate possibilmente. No, non fatelo.
Si intende per coloro che fossero in casa comodamente seduti sulla...
E non sanno cosa fare.
Al volante no, grazie. Comunque, antica Grecia.
Antica Grecia. Iliade.
Ok.
L'Iliade è una figata. L'Iliade è sempre stata la più bella tra l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. No.
Io sono più per l'Odissea. Perché no?
Allora, dimmi, perché a me mi sta un po' sulle scatole Odisseo.
Sì, indubbiamente. Ma come è come cioè, Harry Potter nella anni. Saga di Harry Potter, cioè è il personaggio Harry Potter nella saga di Harry Potter, cioè Ulisse.
Beh, non, sì.
Non è certo il personaggio più interessante Harry Potter.
No.
E Odisseo idem.
Sì. Ok,
ok, capito cosa intendo.
Sì, però per esempio io, quando ci avevamo fatto studiare l'Odissea alle medie già,
sì,
perché
sì, sì, anche
non
noi.
So se si usa ancora, ma noi facevamo epica alle medie, cioè sembra il vent'anni fascista però ragazzi ho una certa età e si faceva epica alle medie.
Le dovete immaginare che lei lì andava a scuola con il libro nella cinghia e la mela come
da dare alla maestra
come nella casa nella prateria
col calamaio, perché ovviamente sono vestita da Laura Ingalls.
Smettila.
Allora ci avevano fatto e già a 12 anni mi stava sulle scatole perché lo trovavo già maschilista.
Minchia, sì, un
non
botto.
Avevo ancora il lessico, siamo comunque alla fine degli anni 80, quindi non c'era ancora questo lessico, ma mi stava proprio a pelle lui che andava in giro e sua moglie che si tesseva.
Brava, no, il problema mio era la moglie. Io non capivo già da allora perché sta poveretta stesse lì a tessere sta tela,
ecco,
per questo qua.
E qua ti volevo portare, perché ultimamente c'è stata una specie di rivisitazione dei miti, della mitologia, dell'epica e dei fatti storici. Devo alzarmi.
Brava,
io alzarmi. O il microfono?
Sì, no, il microfono.
No, perché di più io non
tu
mi posso
più di tanto mi
sa che anche la sedia alta non posso.
No, no, il microfono, vai.
C'è un nuovo filone
sì.
che vuole dar voce alle donne che stavano dall'altra parte. Per esempio, allora, negli ultimi anni c'è stata tanta di questo tipo di letteratura proprio romanzesca, non si parla di saggi, perché quando parliamo di Iliade andiamo nella mitologia, andiamo
certo.
nell'epica, quindi non parliamo proprio di storia tout court.
No, non è storia vera, chiaramente.
La storia in generale è sempre stata raccontata dal punto di vista del maschio bianco.
Del Mbeb.
Sì,
Mbeb.
Con quella sigla. Con quella sigla.
Mbeb.
Le donne sono sempre state dalla parte dei vinti, quindi la storia l'ha sempre fatta e scritta i vincitori. Quindi adesso non solo c'è una sorta di revisionismo storico, ma anche a livello di romanzi si è cominciato questo filone per cui si dà voce alle donne, quindi guardano quello che è successo dall'altro punto
cioè,
di vista.
Cioè romanzi che prendono spunto dai personaggi dell'epica?
Sì,
okay,
praticamente.
Okay.
Ci sono tanti, dopo mi sono fatta l'elenco, dopo su White
sì.
lo diciamo, hanno scritto un libro su Penelope.
Okay.
Come ha vissuto Penelope il fatto di aspettare 20 anni Odisseo, che 10 anni a Troia, 10 anni per tornare, e lei non sapeva
nulla,
perché non
certo.
aveva notizie, poteva anche essere morto, e lei sta lì, fa la tela.
Non solo, lei
la
poi
disfa.
Era sotto la tirannia, insomma il terrorismo dei proci.
C'aveva i proci in casa, gli doveva dar da mangiare, li doveva mantenere lì, e loro gozzovigliavano. La volevano sposare, la volevano stuprare, perché poi chi prima la prendeva e la metteva incinta
aveva,
con la scusa che magari Odisseo era morto. Quindi per esempio Margaret Atwood che è quella dell'ancella,
sì sì cielo.
Non mi viene il titolo,
ok,
ha fatto un libro su Penelope.
Beh, scusami, dici il telefilm, non ti viene il titolo?
Sì, non mi viene.
Handmaid's Tale,
il racconto dell'ancella.
Il racconto dell'ancella.
Bene, quello
okay.
lì.
Ce la vedi un po' ciascuno.
Sì, la stessa autrice ha fatto un libro su Penelope, quindi ha raccontato non l'Odissea, ma la sua permanenza a Itaca con i proci in casa, mentre lei cioè ti spiega perché lei aspettava e aveva questa fiducia
certo.
che Odisseo ritornasse.
Bellissimo.
Racconta il massacro dei proci dal suo punto di vista,
chiaro.
Anche di dover crescere, no, questo figlio Telemaco che
senza il padre
aspettava il padre, eccetera. Poi c'è stata Marilu Oliva che ha fatto Calipso, Circe e le altre.
Oh, vedi, ma tu lì ci apri dei mondi
hai
incredibili,
visto, hai
brava.
Visto. Poi molto bello che l'ho cominciato, ma bisogna essere in vena di leggere. Dopo arriviamo al libro
di
oggi.
Sì.
Madeline Miller
sì.
che ha fatto un libro che adesso è fuori, che è La canzone di Achille,
okay.
che racconta la storia di Achille e Patroclo. Erano amici, erano amanti, erano
amanti,
certo,
dai amici.
Cioè lui si incazza con Ettore e lo uccide perché Ettore ha ucciso Patroclo.
Eh beh, certo,
quindi parliamone.
Senti Eli, ascoltiamo Marco Mengoni, poi torniamo a proposito di
sì.
e e poi continuiamo a parlare di questo che è super interessante, quindi rimanete con noi.
18:53 con Marco Mengoni. Ci siamo interrotte mentre ci facevi una interessantissima lista di quante autrici, scrittrici hanno preso dei personaggi femminili provenienti dalle saghe epiche, quelle della mitologia greca. E tra l'altro davvero mi apri un mondo, vedi, a volte.
Dopo ti mando anche le foto perché ce li ho tutti screenshottati, così scegli.
Sì, sì, perché io amo molto questa rivisitazione. Non è tanto femminista, femminile, forse è più giusto.
Femminile, perché è proprio lo sguardo femminile dall'altra parte.
Esatto, di questi personaggi che obiettivamente erano sempre o marginali o strumentali per lo svolgersi delle avventure eroiche.
Tipo Elena.
Capito?
Non ho ancora trovato un libro su Elena. Come stavo dicendo prima in diretta, ci sono questi eroi della guerra di Troia, tipo Achille, che a me piace molto, è il mio preferito. Okay. E loro mi stanno dicendo: no, io preferisco Ettore. Giustamente sono due modi diversi.
È certo.
E, Achille secondo me è un ariete, tra l'altro.
Ce l'ha un po', ce l'ha.
Però con l'incazzatura dell'acquario, mi hanno detto.
Minchia, io sono cazzatura dell'ariete, voglio dire che l'acquario.
Io sono ariete ascendente acquario.
Io pure, lo sai.
Ecco,
però
quindi sono. Secondo me sono. Sì, secondo me ariete, Achille.
Potrebbe starci. Sì. E tra l'altro mi fai venire in mente che si potrebbe fare una puntata dell'astrodisagio sui personaggi epici.
Beh, bellissimo. Beh, perché c'è anche da capire Agamennone.
Ma Ulisse stesso. Ulisse, per esempio, potrebbe essere della bilancia.
Sì, e non decide.
Non decide, va, torna, poi è tirato un po' dalle cose di
ma
casa.
Ma un po' anche il cancro, perché è un po' un piagnone.
Sì.
È un piagnone,
sì,
perché fa le cose e poi piange anche.
Sì, sì. Comunque non bene.
No, non bene. Comunque dicevo, e personaggi tipo Elena, ho sofferto anch'io, anche se ho un occhio di riguardo, del trovarla antipatica, perché non c'è mai una narrazione dal suo punto di vista.
Certo.
Noi la vediamo come... La tipa, diciamo, per cui scoppia tutta questa guerra, per cui muoiono persone, per cui cade una città, eccetera. Ma non sappiamo lei
cosa
come
prova,
ha vissuto il
pensa.
Rapimento da parte di Paride, il matrimonio prima con Menelao. Sto tirando fuori i nomi dai cassetti della memoria.
Sì, bellissimo, ma sono tutte storie incredibili. Cioè, non toglie a queste opere il loro valore, per carità. Io per anni davvero le ho lette pensando che avessero, non dico già scritto tutto, però in ognuna di queste storie c'erano tutti i topos letterari che erano facilmente applicabili proprio alle questioni morali nostre, attuali.
Certo.
Ma effettivamente col senno di poi manca la prospettiva femminile. C'è niente da fare.
Come tutta la storia, fondamentalmente, perché poi questi sono fatti storici, passati attraverso il mito. Insomma, vabbè, questo è un'altra. È un'altra
cosa.
Comunque, per esempio, posso? No.
Sì, certo. Vai,
no,
vai.
Non capivo il blocco.
No,
va
no, mi sono fermata perché stavo riflettendo su quello che stavi dicendo.
Come ti dicevo, di Madeline Miller, adesso c'è la canzone di Achille, poi ha fatto un libro solo su Circe, si intitola proprio Circe, lo trovi anche all'S Lunga.
Che forse è l'unica che ha un po' di...
iniziativa personale, diciamo. Sì, Circe è un bellissimo personaggio che noi vediamo come la strega che li trasforma
maga,
in maiali.
Cattiva, sì, però è l'unica che ha una sua autonomia.
Assolutamente. Forse. Adesso è uscito anche sempre della Miller, quindi lei si è specializzata adesso un po' in questo filone, il libro su Galatea, quindi c'è tutto il mito di Galatea.
Galatea
secondo me è quella, può essere la capra che ha allattato Zeus, dobbiamo guardare su Wikipedia.
Potrebbe essere, non mi ricordo.
Sto pensando a Pollon e ho un blocco, però dopo adesso guardiamo su Wikipedia.
Bellissimo, siamo proprio degli anni 90 per avere...
Però una cosa bellissima che io ho letto anni fa quando ero ragazzina, di Marion Zimmer Bradley. Ne avevamo parlato di lei nella prima stagione con Le nebbie di Avalon.
Ah! Le
nebbie di
Avalon
è tutto il ciclo arturiano visto però dal punto di vista di Morgana.
Eli,
quindi lei,
la lettura più impegnata.
Beh, io l'ho letto a 12 anni.
Che tu mi abbia fatto fare.
Guarda, sai che io l'ho letto a 12 anni e mi ha cambiato. È forse l'unico libro che mi ha cambiato la vita, Le nebbie di Avalon.
Bellissimo. Io non sono una da libri così lunghi e così, diciamo, con saghe così, ce l'hai fatta, dopo ero presissima, non riuscivo a mollarlo.
Sì, perché poi è così.
No, certo.
E lei aveva già scritto anche La Torcia, che era la storia della caduta di Troia vista dal punto di vista di Cassandra. Cassandra chi era? Era la sacerdotessa di Apollo che gli si era negata, quindi lui gli ha detto puoi fare le profezie ma nessuno ti crederà, ed era la sorella gemella di Paride, quindi figlia di Priamo, era uno dei figli di Troia lei, così poi è brutta, però questo era. E alla fine racconta tutta la caduta, quindi anche la morte di suo fratello Ettore, eccetera, eccetera, la venuta di Elena, tutta questa cosa dal punto di vista di Cassandra, quindi la Zimmer Bradley l'ha fatto
in tempi molto non sospetti,
e penso negli anni 70,
ragazzi,
anni 70,
questa
80.
Qua è tosta, la Zimmer Bradley,
a me piace. Poi ha fatto tutta una saga fantascientifica su altre cose che mi piace meno, però va accanto ai miti e ci mette mano, lo fa anche con una certa spiritualità.
No, ma soprattutto l'ha fatto in un momento. È vero che negli anni 70 c'è stata una prima ondata sicuramente di femminismo rispetto ad oggi, però comunque prendere delle opere, diciamo,
tra l'altro
così...
era anche una sacerdotessa wicca, la Zimmer Bradley, quindi...
ci piace. Ma era perché è morta?
Secondo me è morta, era del 33, secondo me è morta nel 2000 qualcosa.
Solo mia nonna Ercolina, che è del 25, è ancora...
È ancora strong.
È ancora strong, ciao nonna. Senti Eli, perfetto, direi che siamo arrivati precise al segnale orario. Per sapere, vogliamo dire il titolo prima del segnale orario? Di quello di oggi?
No, diciamolo dopo.
Diciamolo dopo, dai, niente, allora ve lo diciamo dopo, quindi se volete saperlo
ci dovevamo seguirci.
Dovete aspettare, ascoltare le notizie, il GR, la pubblicità e poi ve lo diciamo.
E via,
capito? Decidiamo noi. Rimanete con noi però, per favore, grazie, ciao.
Vi faccio sentire la musica.
E sento che c'è della polemica con i tuoi follower riguardo alle scelte musicali di Mani di Protagonismo.
Ho detto che li faccio sentire la canzone brutta della Vale, ma non è vero. Lo sai che ti voglio tanto bene.
Come si suol dire, qua si sputa nel piatto
dove si mangia.
Ecco. Signorina, non è.
No, mi sono fatta prendere un po' perché sono tutte ascendente Scorpione. Allora ho detto, ragazze, basta.
Si smettetela per piacere. Ne abbiamo
mi dispiace.
Anche a me.
Mi dispiace per voi.
Amici, bentornati. Sono le 19:12 minuti. Siamo sempre a Mani di Protagonismo. Qui 102.104 le frequenze di Radio Parma, io e Leli dagli studi di Via Mantova. Se volete mandarci del cibo possibilmente, o vabbè anche dei libri, dai, se proprio
chiediamo
proprio.
Da Iolfi se ci porta il fritto misto. Possiamo?
Tra l'altro possiamo salutare la zia Elena Lafra, che è la mia carissima amica che lavora da Iolfi,
no, ragazze,
presso la quale io vado spesso a prendere il fritto perché
ma
fa
io ho cominciato
impazzire.
In lockdown e ogni settimana ormai avevamo il canale aperto,
cioè
perché
della giornata fritto ci sta. Quindi se volete mandarcelo, l'indirizzo è via Mantova 68, il cap non me lo ricordo, però avete capito dove siamo. Ma al di là di cibo e cose buone, parliamo appunto di libri. Abbiamo fatto questa premessa nell'ora precedente, che c'è questa fantastica corrente letteraria di autrici e scrittrici che rivedono un po' le saghe epiche e prendono i personaggi e soprattutto ci propongono un punto di vista diverso.
Sì.
Cioè quello di queste eroine, io le chiamerei così, anche se originariamente non sono loro magari le protagoniste delle storie, e come vivono le storie in cui sono, da Penelope che aspetta 20 anni Odisseo, Circe, Cassandra, insomma tutte queste donne incredibili che, come spesso accade, passano un po' per strumenti che servono allo svilupparsi della storia dell'eroe maschio.
Sì, non hanno un'individualità propria, uno spazio proprio, insomma.
E non ci piace.
No.
Quindi la Eli ci ha portato un libro spettinato
di questo filone.
Di questo
che
filone.
È un libro del 2018, edito in Italia nel 2019. L'autrice è Pat Barker. Mm-hmm. Il libro si intitola Il silenzio delle ragazze.
Oppala!
Perché è vero che parla dal punto di vista di solo una di loro, cioè Briseide, ma parla...
Briseide Ancella?
Briseide era la moglie del re di Lirnesso, che era uno dei alleati di Troia, quindi quando arriva Achille cade anche Lirnesso.
Ok, e non era lei motivo di contendersi?
Dopo è diventato motivo di contesa con Agamennone, Cosa è successo? Che la città cade, entra Achille e ovviamente tutte le donne, anche quelle di nobile rango, lei era la
regina,
la regina, vengono fatte prigioniere e da prigioniere vengono portate nel campo degli Achei, quindi dalla parte di Achille e Agamennone, e vengono tenute come schiave, come serve, come prostitute, come concubine a seconda. Ovviamente Briseide, essendo la regina, viene data da Achille, che è l'eroe, certo, che ne fa proprio la sua concubina e ogni notte fa capire nel libro che la stupra, fondamentalmente. Quindi cade anche un po' il mito romantico.
Perché invece nella versione originale sembra che si amino.
In Troy, nel film Troy, quello con Brad Pitt che tanto ci piace, dove lui fa Achille, ed effettivamente per me ha le sembianze di Brad Pitt, mm-hmm, Achille, mm-hmm, sembra che ci sia quasi una liaison amorosa. Invece... dopo un po' che... anche qua non è ben definita, cioè anche qua l'autrice rimane sul chi va là, ma il punto focale non è la storia d'amore di lei con Achille, ma il fatto che il titolo è Il silenzio delle ragazze, quindi parla dal punto di vista di Briseide, dando voce a tutte le altre donne
prese
che sono prese, portate al campo, anche quelle che c'erano prima, che magari si sono accasate con qualcuno di questi guerrieri, ci hanno, mm-hmm, fatto dei figli, si sono fatte sposare, quindi hanno amato i loro carcerieri,
okay,
fondamentalmente, okay, nonostante avessero ammazzato i loro padri, i loro fratelli, ma poi si sono trovate a
far di necessità virtù,
bravissima,
sostanzialmente.
E quindi c'è tutto un mondo anche di solidarietà femminile, di rete di donne che si aiutano tutte insieme.
Bello.
Gli unguenti post stupro, quelle che sapevano fare le cose che instradano quelle più giovani, tutta una rete solidale di cui la storia non ci ha mai portato testimonianza, fondamentalmente. Certo. Il libro non mi è dispiaciuto, nel senso che forse ne ho letti di più belli, mm-hmm, su questo filone, visto, okay, che adesso va molto, però come libro tanta roba, secondo me.
Il silenzio delle ragazze, tosto.
Sì.
Tosto,
e
perché...
già dal titolo capiamo. Poi ha vinto una barcata di premi.
Bene, mi piace. C'è la canzone, ma quando torniamo continuiamo a parlarne insieme a Lely per i libri spettinati. Camilla Cabello con Don't Go Yet. Sono già le 19:19, mannaggia, quando rientriamo abbiamo sempre poco tempo prima della pubblicità. Però facciamo un recap.
Perché dal titolo, no, non capivo. Se volevamo la trama, il contesto, il titolo.
Dunque, no, aspetta. Titolo?
Titolo Il silenzio delle ragazze di Pat Barker.
Perfetto. Quando torniamo, un pochino ci hai già spiegato di cosa parla e come, soprattutto, la narrazione viene attraverso Briseide, che racconta, sì, delle altre donne che sono. Però magari ci spoiler un pochino.
Un po' di trama, sì.
Va bene. Sì. Hai visto che ti spiavo la diretta dall'account di Compagni di Branco?
Fai come tutti, che ce n'hanno 3 o 4 per non far vedere che guardo.
Sì, vabbè, diciamo che sono abbastanza sgamabile, che
sì, anche secondo
metto
me
la faccia un po' dappertutto, quindi è molto facile. 19:25, Till the World Ends, Britney Spears, dal 2011. Amica, lo sai, vero, che il 14 novembre it's the date?
Di cosa?
Del final processo della Britney.
Davvero? Oui. E potrebbe essere libera dopo?
Qua non voglio gufare, ma le voci di corridoio dicono che al 90%
sarebbe anche ora.
Sarebbe
che una 40
ora,
anni si
povera
gestisca, anche se è un po' fuori come un balcone.
Ma sì,
cioè,
ma chi siamo noi per giudicare?
Assolutamente.
Vuole fare le piroette e che facesse le piroette, ma è una roba allucinante.
Sì, ma lì sai, se non avesse tutti quei soldi, nessuno se la sarebbe neanche.
Bravissima, sarebbe poveretta a farsi i cavoli suoi da qualche parte.
A farsi compatire, come faremmo noi su Instagram.
Esatto,
ok.
Esatto.
Però nessuno vorrebbe mettere le mani sui suoi soldi.
Bravissima.
Perché bisogna dirle le cose come stanno, non bisogna girarci intorno.
Sì, sì, se non avesse avuto i milioni, i trilioni da ciucciarle, sarebbe una poveretta come noi. Che...
E complimenti al papà, comunque.
Complimenti al papà, davvero. Comunque, sempre a proposito di donne che vengono soggiogate, rapite, per non dire le
silenziate,
ci ha portato lei di questo libro spettinato che si chiama Il silenzio delle ragazze.
Yes.
Mi sono già dimenticato, ovviamente, l'autrice, ma tu già sai.
Pat Barker,
mi piace. E che fa parte di questa, diciamo, corrente letteraria di autrici, forse anche autori, non so. che parlano.
Ho trovato solo autrici donne per ora, però mi potete smentire, lo dico anche alle ragazze che mi stanno seguendo.
Ah no, brava, ricordiamo che la Eli, cioè, se volete vivere l'esperienza di quello che state ascoltando anche video, lei sta facendo la diretta dal suo account di Instagram, che è La Spettinata,
che tra l'altro hanno promosso. Io sto continuando a sbattere contro il microfono. Comunque stanno
Hai dei problemi al cervelletto, sai, che è quello lì che regola.
Ma io secondo me sono troppo stanca in quel periodo qua,
potrebbe essere. E poi siamo nella stagione dello scorpione, se non voglio continuare a dirlo, però non è una bella stagione. Io mi sono caduta da sola in casa come scema, e c'ho una caviglia così, e non ho detto pubblicamente che stanotte Moroso, che è una persona molto pacifica dei pesci, anzi un po' un assistente sociale a stare con me, ha sognato non so che cosa, si è girato di brutto, mi ha dato una pizza nell'orecchio, che mi sono svegliata, sai, tipo oddio, con il cervello che mi rimbomba. Sì. Ma forte, Eli! Mi sono messa a piangere, ma per lo spavento.
Sì, perché poi mentre dormi,
mentre
non capisci,
dormi ti svegliano con una pizza in testa.
Eh sì.
Lui mortificatissimo.
Poverino.
Però ovviamente già ci ho fatto un po' dentro. Oh,
becchia,
amore,
noi siamo un po' delle drama queen, sì,
certo.
Insomma, ogni tanto facciamolo uscire.
Sì, è brava, anche perché con lui che è così tranquillo, io ho poche occasioni, capito, di tirare fuori il drama che ho dentro.
È chiaro.
Quindi appena posso. Comunque, tornando a noi, stagione scorpione, merda. Andiamo avanti con il libro. Piccolo spoilerino di trama.
Allora, Briseide viene portata all'accampamento di Achille perché lui l'ha vinta facendo cadere la sua città, diventa la sua schiava sessuale, la sua concubina.
Sì, ditela come volete.
Detta in modo un po' più
fine,
formale. E però cosa succede? Che a un certo punto lui litiga con Achille. Agamennone, che è il re, litiga con Achille, che è quello che manda avanti perché è invincibile, perché è figlio di una dea, perché c'aveva la corazza, perché
eccetera,
insomma,
eccetera,
era bello e figo ed era un ariete. E a un certo punto Agamennone, che invece aveva come amante Criseide, che era una
Criseide,
a un certo punto il padre di Criseide va a chiedere la figlia indietro, lui non gliela dà, e il padre di Criseide invoca il dio Apollo che mandi una pestilenza sul campo degli Achei. La pestilenza arriva e quindi convincono Agamennone a rimandare indietro Criseide a suo padre. E quindi cosa fa? Vuole in cambio Briseide, che è l'amante
di
Achille.
Ricordi,
quindi Achille però non vuole, non perché ama Criseide, ma perché
orgoglio,
è il suo bottino di guerra.
E poi ariete.
Ma assolutamente non ci devi togliere
la nostra
cosa.
Ma
no,
scherzi.
Cioè, e quindi cosa fa Achille? Per un anno non combatte.
Fa sciopero,
sta lì e non combatte. E allora c'ha Patroclo, lui però, che è sempre un po' più accomodante, gli dice non puoi far così, sai cosa faccio? Mi metto la tua armatura, ci vado io, faccio credere che sei tu, così tiro su un po' il morale, sai, delle truppe, eccetera. Morale, viene ucciso da Ettore. Qui l'ira di Achille, la famosa ira funesta.
Ira funesta che infinite addusse lutti agli Achei.
Appunto,
certo.
E quindi niente, casino, fa in modo di prendere il cadavere. Sì.
No, stavo pensando, perché nel frattempo Agamennone voleva Briseide.
Se la prende anche.
No, ma perché Elena nel frattempo non c'entra?
No, Elena era già dentro a Troia da 10 anni.
Ok, niente, pardon.
E poi era sua cognata, non
è
era sua moglie.
È vero. Ma altro che beautiful, ok?
Beh, è bellissima,
bellissimo. Bene, quindi se vi appassiona questo genere di trame, ma soprattutto di drammi, perché erano
di passioni umane
poi vissute sia dagli umani che dagli dei, è bello anche quello, no? Che sono più umani degli umani.
Perché poi il bello degli dei greci è che avevano le passioni umane.
Ma infatti io le ho sempre, pur essendo io agnostica, ma le ho sempre capiti molto di più come forma di divinità, perché li vedo molto più vicini a noi rispetto a magari, capito, una figura super perfetta senza difetti, che questi erano Ci sono i Glass Animals, ma quando torniamo... Ah no, tu devi andare, devi scappare
ora. Io andrei, no, nel senso, io ho anche finito di parlare del libro.
Vabbè, facciamo un altro intervento, un salutino,
un altro sciottino,
ok,
dai.
Ok.
Glass Animals con Heat Waves, 19.34, sempre a mani di protagonismo, siamo insieme fino alle 20 e se non riuscite ad ascoltarci in FM, perché magari siete arrivati a casa, dovete scendere dall'auto, una cosa e quell'altra, potete tranquillamente continuare l'ascolto su in streaming dal nostro sito che è www.radioparma.it. Il numero per interagire con noi è il 333 964 9949 e in questo momento c'è anche la diretta di IG dall'account della Spettinata, ovvero la.spettinata, abbastanza facile da trovare.
Poi ci sono solo io.
Esatto, bravissima, unica, ineguagliabile direi. Dicevi che avevi un altro commentino riguardo a
come va la storia di Briseide. Allora, nel libro, beh, penso che poi sia così nell'Iliade, non l'ho letta fino alla fine. Cosa succede? Che quando Ettore uccide Patroclo, non sapendo che era Patroclo, perché aveva l'armatura di Achille. Sto facendo un casino adesso.
Ma guarda che sei anche troppo brava, perché sono talmente tanti.
Aiuto. Achille si incazza di brutto. E quindi si fa fare una nuova armatura da sua madre, che era Teti, che viene fuori dal mare. Lui l'aspettava sul mare, arriva, gli dà questa nuova armatura. Lui arriva e uccide Ettore. Insomma, storia la sappiamo più o meno.
Sì, non stiamo spoilerando niente, direi.
Quando lui ammazza Ettore, se lo porta al campo e non dà non ridà a Troia il cadavere di Ettore, a un certo punto Priamo, re di Troia, con uno stratagemma si infila nel campo degli Achei e in un dialogo strappalacrime chiede, da uomo anziano, da padre anziano, ad Achille che gli si venga ridato il cadavere del figlio. Achille sa che sta per morire, perché lui sapeva che la morte di Patroclo avrebbe significato anche la sua morte. Lui non voleva più vivere senza Patroclo.
E poi sempre, e sappiamo della serie, che ma erano solo amici.
Eh sì, infatti, sappiamo tutti. Comunque, alla fine, giustamente, Achille cade con la presa di Troia e Briseide rimane da sola. Ma Briseide nel libro, perlomeno, è incinta di Achille.
Ok.
Achille lo sa. E prima della sua morte, prima dell'ultima battaglia, la fa sposare ad uno dei suoi fidati. Cioè la prende e la obbliga.
Proprio...
Lei non ha più niente. Lei era regina, si trova schiava sessuale di Achille. Può avere anche un rapporto, un po' di affetto, se proprio possiamo dirlo, verso Achille dopo tanto tempo che è. Porta suo figlio in grembo e lui, per far sì che lei non venga data
da
ad altri,
sola, o...
la fa sposare, adesso non mi ricordo il nome, ad uno dei, uno dei suoi compari. Poi c'è la vera c'è anche una vera versione che dice che poi Agamennone si sia preso comunque Briseide
alla fine.
E che se la sia portata a casa alla fine della guerra di Troia. Insomma, ci sono varie versioni. Questo a livello di romanzi,
certo,
ognuno
siamo,
poi
certo,
la romanza come ne ha voglia,
anche perché non è storia ufficiale.
No, assolutamente.
Quindi del resto uno può interpretarla, rifarla, rivisitarla come gli pare. Quindi sì, effettivamente dice molto del libero arbitrio che queste donne avevano in queste situazioni. Cioè sì. Briseide poteva anche dire no ragazzi, io voglio stare da sola.
Però non avevano potere le donne.
No, di nessun tipo.
Addirittura Priamo, il re di Troia, pensa alle sue figlie, a sua moglie, alle sue nuore, sapendo che da lì a poco Troia cadrà. E la fine che faranno tutte loro, e lui non ci può fare niente, perché lui sarebbe comunque morto, perché ammazzavano tutti gli uomini, compresi i bambini maschi, per evitare che ci fossero dei guerrieri. E le donne venivano inglobate nell'accampamento nemico che aveva fatto cadere una città. Quindi anche le donne che dagli spalti di Troia guardavano cosa stava succedendo lì davanti nella battaglia, sapevano che se la città cadeva anche loro sarebbero finite a non avere niente. Bello questo libro, sì. C'è in audiolibro su Audible.
Oh, perfetto.
10 ore e te lo ascolti.
Le ragazze, no, il silenzio delle
ragazze. Il silenzio
delle
ragazze.
Samuel con Quella sera. Noi purtroppo, come sempre, dobbiamo salutarci, Eli.
Mi hanno fatto una precisazione, sì, che effettivamente avevo letto e mi sono dimenticata di dire, che la fine, come l'autrice ha preso anche Le Troiane di Euripide, quindi ha fatto un po'...
In che senso le ha prese Le Troiane di Euripide?
Beh, perché nelle Troiane di Euripide, probabilmente, io non l'ho letto, però
parla di quella parte
di quella parte lì di Briseide. Allora,
E lei ha integrato.
Farò, sto facendo secondo me una figura di merda nella diretta. Perché? Però no, l'ho letto anche su Wikipedia questa cosa qua. Che effettivamente l'autrice non si basa solo sull'Iliade, ma anche sulle Troiane di Euripide.
Perché dici figuraccia? Io mi fido.
Perché io non le ho lette, quindi sto parlando di una cosa che non ho letto.
Vabbè, però hai letto.
E che mi dicono. Quindi io per acribia devo dire che non l'ho letto.
Perché... Qua non è ammessa nessuna sindrome dell'impostore a mani di protagonismo.
Vabbè, però lo dico perché...
Si chiama mani di protagonismo perché è quell'ora nel tuo caso.
Sono degli arieti anche.
Beh, ovvio. e poi è quelle due ore, o ora e mezza, quello che è, in cui proprio vai dritta, liscia e non te ne deve fregare niente.
Va bene, la prossima volta vengo in tuta.
Brava.
Così.
Eli, grazie come sempre. Il silenzio delle ragazze di
Pat Barker. Penso edizioni Einaudi, penso. Comunque okay. Guardateci.
Seguite l'Eli perché spunti interessanti come questo ne dà a bizzeffe. E noi ci troviamo martedì prossimo, Eli.
Vedrò se arrivenire o meno.
Ok, facci sapere, grazie.
Te lo farò sapere.
Okay.
Ciao a tutti.
Ciao, cara. Noi invece adesso andiamo in pubblicità e quando torniamo rimaniamo insieme fino alle 20. Ci sono ancora un sacco di canzoni, un sacco di chiacchiere e di notizie insieme. Quindi non andate da nessuna parte. Troverò distesa nel tuo letto. Why men great so they gotta be great. Disco Machine con Dopamine featuring Ilar. 19:47, sempre mania di protagonismo. E ci sono delle cose che proprio cioè, ti fanno veramente girare i cosiddetti. Ora io ero di buon umore perché c'è stata Leli, ci ha consigliato il libro Spettinato, super figo, Il silenzio delle ragazze. Leggetelo, audio ascoltatelo. Parla di Briseide, una rivisitazione dal punto di vista femminile di quello che succedeva a queste donne nel periodo appunto dell'antica Grecia, in queste saghe, no, epiche. Però poi cioè, ma veramente una diciannovenne deve insegnare a un uomo di 67 anni come stare al mondo, mi chiedo io. Il caso qual è? È quello di Tilly Ramsey. O Tully, scusate. No, Tilly. Lei è una delle figlie di Gordon Ramsay, lo chef che conosciamo tutti per il suo fucking fuck this. L'abbiamo amato, l'abbiamo odiato, eccetera. Lei ha partecipato già, cioè nasce come figlia d'arte, quindi ha partecipato a dei vari reality con il Papi, ha fatto, Celebrity Masterchef Australia, Matilda and the Ramsay Bunch, ha scritto un libro di ricette, quindi insomma nasce già avviata sicuramente nello Star System. E però ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle d'Oltre Manica. Lei è super carina e super simpatica, oserei, tra l'altro su TikTok ha tipo 9,6 milioni di follower, una roba del genere. Viene intervistata da LBC, che è una emittente nazionale britannica, e quel furbone di Steve Allen, che è un presentatore storico del network, commenta dicendo non sa assolutamente ballare, mi ha già annoiato, e poi non avete notato quanto è bella pienotta, probabilmente per la cucina di suo padre. Allora io dico, vuoi commentare il suo non saper ballare? Perfetto. Vuoi commentare il suo non starti simpatica? Va bene anche quello. Ma veramente a una ragazza di 19 anni che tra l'altro è bellissima, ma nel senso, non perché la bellezza sia un valore così assoluto, ma nel senso che è proprio carina, si vede che sta bene, ha un'ottima stima di sé, della sua immagine, veramente bisogna andare a commentare riguardo alla sua forma fisica. Probabilmente questo Steve Allen non ho presente, ma mi gioco quelle due lire che ho da parte che magari lui invece è un brutto vecchio pelato con la panza e però si mette a sindacare. Meno male che lei, che nonostante i suoi 19 anni, è abbastanza matura ed elegante da rispondere su Twitter in maniera illuminata, cioè dicendo, guarda, io sto lavorando su me stessa, accettando la mia immagine, ti pregherei però cioè, di esprimere le tue opinioni come ti pare e piace, ma quelle riguardo al mio aspetto fisico magari te le tieni per te. Grazie. Allora, ve lo giuro che non avevo guardato su Google, ma ho digitato Steve Allen immagini e indovinate un po'? È
un tizio cicciotto, pelato, con gli occhiali brutto, ok? Che si permette di dire a una ragazza splendida di 19 anni, lui ne ha 67, che però non gli piace in quel programma perché è un po' cicciottella, forse per colpa del cibo che le fa suo padre. Ma taci, ma fai una bella figura e taci. Ma si può? Vabbè, a sto giro però non l'ha fatta franca, perché non sono solo io, Valentina Tridente, che non conto proprio una cippa lippa di niente, ad adirarmi, ma è stato l'intero mainstream, tant'è che hanno tutti preso appunto le parti di Tilly, tutta una serie di celebrities e di giornali, dall'Independent al Times, al Guardian, all'Evening Standard. La stampa ha condannato in blocco il body shaming da parte di Steve Allen. Bene così, uno di meno, ragazzi, uno di meno, basta. Hanno tutti detto ad Allen che ha fatto veramente una caduta di stile. Molte centinaia di persone hanno scritto all'Ofcom, il garante della comunicazione, per lamentarsi di questo suo, di questa sua uscita veramente ingrata, veramente infelice. Da Allen, che spesso già in passato si è distinto per i comportamenti inopportuni, finora nessun accenno di scuse. Ma forse la risposta della giovanissima Ramsey è stata una tale lezione da averlo lasciato senza parole. Me lo auguro, me lo auguro. Lei scrive appunto su Twitter: cerco di non leggere e non ascoltare i commenti negativi su di me, ma essere stata chiamata in causa su una radio nazionale da un uomo di 67 anni è un po' troppo. Non è la prima e sicuramente non sarà l'ultima volta che qualcuno si mette a sindacare sulla mia taglia. Sto imparando ad accettarlo come sto imparando ad accettare me stessa, ma vi prego di ricordare che le parole feriscono. In fin dei conti ho solo 19 anni, cioè, avete capito? Gliel'ha dovuto spiegare lei a lui, proprio... Che dire, complimentissimi, complimentissimi. Amici, ci ascoltiamo un'ultima canzone insieme, Blanco con Sfera e Basta, perché poi ci dobbiamo salutare, ma c'è ancora tempo per una canzone e un po' di chiacchiere. Tu mi fai impazzire. Blanco con Sfera e Basta in chiusura qui a Mani di Protagonismo. Amici, anche questo martedì è passato, vola, quando stiamo bene, facciamo cose interessanti, parliamo di cose fighe, il tempo davvero vola. Ancora un grazie alla nostra spettinata, alla nostra Elisa Morini, la Bookstagrammer, che tutti i martedì ci fa compagnia, co-conduce ormai, direi, a questo punto è diventata espertissima e bravissima, e sono quasi 2 anni che lo facciamo insieme, Mani di Protagonismo, e ci porta sempre un libro interessante. Vi ricordo quello di oggi, è stato Il silenzio delle ragazze, che parla, che è una versione un po' rivisitata della storia di Briseide dal suo punto di vista, quindi con i suoi pensieri. Io vedo appuntamento a domani con Mani di Protagonismo. Attenzione, perché domani ci sarà compagnia di branco, visto che è mercoledì, ci sarà con noi Lia Begani, al telefono probabilmente Chiara Copelli, perché non essendo di Parma facciamo fatica a farla venire in studio qualche volta. Parleremo dei gatti, quindi se siete interessati vi invito a sintonizzarvi, e comunque anche se non siete interessati, perché parliamo anche di tante altre cose, come sempre a Mani di Protagonismo. Buona serata, fate i bravi ma non troppo.